al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto in diretta da Roma da Luca Collodi, grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica, Maria Serrinatullio e Elena Colson mi accompagnano in regia. Oggi vogliamo parlare degli incendi e della salvaguardia del creato. Elicotteri ed aerei della flotta aerea dello Stato italiano, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono da giorni impegnati in operazioni di spegnimento di decine e decine di incendi boschivi. E purtroppo dobbiamo sottolineare che la maggior parte di questi incendi boschivi è causata dalla mano dell'uomo, da comportamenti superficiali sempre dell'uomo, talvolta e purtroppo spesso dolosi, e che la collaborazione di tutti noi può essere decisiva nel segnalare in modo tempestivo alle autorità competenti le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo, soprattutto quando avvistiamo le fiamme lungo le strade. La situazione è difficile in queste ore ancora in Sicilia, in provincia di Palermo, a Trapani, nel Messinese. Ci sono problemi per gli incendi anche in Liguria, nella zona di Imperia. Ed è caccia ai piromani che avrebbero innescato nei giorni scorsi un grave incendio sulla collina della frazione di Roio. Siamo all'Aquila, una zona drammaticamente colpita dal terremoto abruzzese. Problemi anche all'estero, gli incendi stanno interessando ad esempio il Parco Naturale Nazionale delle Isole Canarie. E ci sono delle proposte: mettere delle taglie in soldi per colpire i piromani, gli autori dei roghi. Di tutto questo vogliamo parlare oggi sul canale italiano della Radio Vaticana con il primo ospite che salutiamo, Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza, che collabora con la Conferenza Episcopale Italiana. Mascia, grazie per essere con noi sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a tutti.
Dobbiamo subito sottolineare che la situazione ecologica oggi in Italia, ma anche nel mondo, dovuta alla odierna civiltà industriale e, aggiungo io, anche dall'aggressività dell'uomo, sta ponendo una sfida ormai ineludibile sia per le istituzioni pubbliche sia per la Chiesa.
Non c'è dubbio che anche l'ultimo vertice di Rio de Janeiro, Rio più 20, abbia evidenziato da un lato l'urgenza dell'agire e dall'altro la difficoltà, la complessità di questo agire. Però certamente l'urgenza oramai è indispensabile per, come dire, per offrire migliore qualità di vita per le persone che già vivono sul pianeta, penso soprattutto alle persone che abitano altri continenti, ma anche da noi, viste le conseguenze. Questo anno è stato un anno abbastanza pesante sul fronte del, come dire, dei disagi o comunque dei disastri ambientali e con conseguenze per la vita delle persone veramente pesanti nel nostro paese, ma anche, come dire, nella prospettiva, come dire, di coloro che verranno domani, cioè delle future generazioni. La grande responsabilità che noi abbiamo è di consegnare a chi verrà domani un ambiente vivibile, no? E questa è la grande sfida che abbiamo di fronte.
Mascia, per la Chiesa esiste un'etica ecologica, come si può applicare nel concreto?
Beh, certo, l'etica ecologica, come dire, ha a che fare con il nostro rapporto con l'ambiente naturale e prima ancora il nostro rapporto con Dio, no? La Chiesa ci dice questo come centro fondamentale: la natura, il creato, è un dono di Dio, e in quanto dono di Dio, che è un po' la cifra di riferimento, siamo chiamati ad averne cura. Come possiamo, come dire, introdurre questo tema? È chiaramente una sfida culturale prima di tutto, no? Siamo abituati a pensare l'ambiente come una cosa a sé stante, come una cosa anche che non è parte di noi, e invece noi siamo parte della natura. La natura, l'uomo è 100% cultura, 100% natura, potremmo usare questa espressione, no? ed è la cifra, come dire, di sé, da un lato c'è il dono di Dio, dall'altra c'è la cura e la responsabilità. Ecco, noi siamo chiamati a una gestione responsabile della natura, che non vuol dire solo conservazione, ma vuol dire anche uso, utilizzo, sviluppo della natura, però con un'attenzione fondamentale, che è quella della responsabilità. La natura è di tutti e non quindi solo di alcuni, e la natura deve servire e deve essere, come dire, goduta anche da chi verrà dopo di noi. Questi sono in qualche modo i riferimenti fondamentali che la Chiesa ci dà. L'uomo al centro, ma certamente la natura è un oggetto di responsabilità fondamentale, perché dalla natura dipende la qualità e la vita delle persone.
Mascia, l'impegno per la salvaguardia del creato quanto è collegato con il dominante modello economico di sviluppo?
È strettamente correlato, è quasi inscindibile, come dire, oggi come oggi, la distinzione tra modello di sviluppo e degrado della natura, dell'ambiente naturale. Oggi sempre di più la conoscenza che noi abbiamo ci dicono che c'è uno scienziato internazionale che ha preso il premio Nobel, Crutzen, che ci dice che viviamo nell'era dell'antropogene, cioè e oramai è l'uomo che modifica, come dire, gli equilibri della natura, e questo, come dire, ci chiede di un'azione di cambiamento profondo, antropologico, culturale, però anche economico e sociale, che passa attraverso una visione differente, appunto, del nostro rapporto con l'ambiente naturale. Dobbiamo agire da questo versante se vogliamo in qualche modo invertire la rotta e riuscire anche a riequilibrare il nostro rapporto, e quindi pensare a uno sviluppo che sia maggiormente sostenibile nello spazio e nel tempo.
Quindi pensare in modo globale ma agire in modo locale.
Beh, questo è un vecchio slogan ambientalista che però si rileva sempre molto attuale, è sempre, come dire, centrale. Certo, per noi direi che l'obiettivo è agire nel cuore delle persone, cioè puntare nel cuore delle persone, e nel cuore delle persone trovare la forza per, come dire, attuare comportamenti responsabili e sostenibili. Anche qui mi ricordo una bellissima espressione di Giovanni Paolo II, no? I cristiani chiamati a una conversione ecologica. Ecco, la conversione ecologica credo che sia un po' il modello che dovremmo guardare, no? Una conversione che è profonda, che riguarda tutto noi, che parte dallo spirito, ma che poi ha a che fare anche con le azioni concrete.
E per chiudere, Mascia, dobbiamo ricordare come la Chiesa proponga, proprio a testimonianza dell'attenzione per la tutela dell'ambiente e del creato, proponga una giornata di preghiera e di attività per il creato proprio ogni anno il 1° di settembre, questo per,
esatto,
quanto riguarda la Chiesa italiana.
Esatto, la settima giornata per la salute del creato, il 1° settembre 2012, quest'anno è dedicata a sanare le ferite della terra, e quindi, come dire, più che mai centrale nelle giornate di oggi, dove il fuoco va a devastare territori che noi saremo poi chiamati a risanare, ed è un invito, come dire, a una giornata per richiamare l'attenzione, un impegno che poi si protrae per tutto il mese di settembre, in qualche modo si conclude il 4 di ottobre, giornata di San Francesco, no? Come momento, quasi un tempo per il creato, a cui le diocesi sono chiamate con iniziative di vario tipo, appunto dalla celebrazione all'incontro ecumenico, all'azione per, come dire, comportamenti responsabili. L'obiettivo però, come dire, il messaggio che ci vuole dare quest'anno la Chiesa italiana è quella di il ruolo fondamentale che ha la formazione, l'educazione. Dobbiamo agire su questo fronte, siamo anche nel decennio degli orientamenti, no? Per la nostra Chiesa, per l'educazione, quindi l'educazione e la formazione come strumenti indispensabili a tutti i livelli, ma anche, come dire, il messaggio forse ultimo è quello che dipende da noi, dal nostro impegno, dalla nostra responsabilità. Il futuro del creato è nelle nostre mani, e le nostre mani devono prendersi cura, e devono essere una cura buona e paziente, ma anche una cura, come dire, forte, responsabile all'interno della legalità, perché, come dire, l'ambiente, la nostra casa, è una casa che ci è stata donata e noi siamo chiamati a rispettarla e a renderla sempre più bella e più vivibile.
Grazie a Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza, che collabora proprio con la Conferenza Episcopale Italiana. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Saluto invece padre Giuseppe Casetta, che è l'abate generale di Vallombrosa, in collegamento diretto proprio dalla zona di Vallombrosa. Grazie padre Casetta per essere con noi, anche a lei.
buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Lei è un religioso ma impegnatissimo all'interno della tutela del creato, perché proprio Vallombrosa è un luogo di collegamento tra l'impegno della società civile e la spiritualità, la responsabilità verso l'ambiente. Lei è proprio un anello che unisce questi due aspetti. Vogliamo raccontare questa esperienza, padre Casetta?
Sì, noi abbiamo qui a Vallombrosa una fondazione che si chiama Fondazione San Giovanni Gualberto, che attraverso l'Osservatorio Foreste e Ambiente prosegue da molti anni una attività in difesa del patrimonio forestale del nostro paese, che come rivelano alcuni recenti risultati ha superato 10 milioni di ettari, pari circa un terzo del territorio nazionale, quindi siamo molto interessati anche per il legame che noi monaci vallombrosani abbiamo con il Corpo Forestale dello Stato, perché San Giovanni Gualberto è il patrono di questo Corpo Forestale dello Stato. E noi quest'anno abbiamo promosso un convegno, ogni anno lo facciamo, quest'anno l'abbiamo fatto il 15 giugno, dove il Corpo Forestale presenta anche i risultati della situazione degli incendi boschivi dell'anno precedente, ma quest'anno abbiamo fatto questo convegno sulla coscienza ambientale, dando un titolo particolare, dall'etica alla prassi, cioè problematiche sugli incendi boschivi legati un po' alla dimensione antropologica, all'educazione, alla formazione.
Padre Abate, questi incontri che voi fate con il Corpo Forestale dello Stato, che ha un impegno benemerito, e lo voglio sottolineare, nella tutela proprio del creato, avete affrontato dei dati, lei in parte ce li ha segnalati. Cosa preoccupa di più dai dati che emergono da questi studi annuali che voi presentate con il Corpo Forestale dello Stato?
Guardi, direi così, l'esperienza maturata durante questi ultimi anni ci fa vedere che di fronte ad un crescente ed efficace impegno da parte del Corpo Forestale dello Stato, sempre in collaborazione con le regioni, con le province, i comuni, i consorzi, le comunità montane, la protezione civile, il volontariato soprattutto, per fronteggiare tutti questi fenomeni diciamo assai preoccupanti, da un'altra parte noi assistiamo ad una scarsa partecipazione diretta delle popolazioni nell'opera della prevenzione. E quindi dobbiamo lavorare molto di più su questo ambito, questo è il dato più preoccupante.
Non solo, padre Abate, la scarsa partecipazione della popolazione a difesa del creato, ma addirittura sono spesso gli uomini che appiccano gli incendi.
Sì, l'incendio naturale fa un po' sorridere, normalmente sono tutti incendi dolosi e colposi, la maggior parte per motivi che ben sappiamo. Quindi il problema educativo è fondamentale. Qui c'è un problema assai scottante, che è quello proprio della formazione delle persone, la dimensione antropologica che utilizza i beni come se fossero una proprietà privata per fini che sono assolutamente assurdi, cioè per trarre profitto, per situazioni a volte di conflittualità. Quindi dobbiamo rifare anche una nuova visione antropologica che vede la natura non come un bene da rapire, ma come un bene da salvaguardare, da preservare.
Padre Abate, per chiudere questo collegamento con Vallombrosa, secondo voi oggi è possibile proporre un modello di vita ecologico anche ai cristiani?
Lo dobbiamo fare in tutti i modi, non solo è possibile, ma è un dovere da parte di tutti i cristiani lavorare perché questo modello prenda sempre più corpo, soprattutto nelle nuove generazioni, perché attenzione, noi qui davanti all'abbazia abbiamo un pratone grandissimo dove ci sono centinaia, migliaia di persone a volte, dovete vedere che cosa succede lunedì, quando cioè la gente va via. Quindi c'è di tutto per terra, quindi ecco qui il punto. Dobbiamo ricostruire continuamente questo tipo di formazione e di educazione per evitare che queste cose continuino a ripetersi nonostante tutto.
Grazie a padre Giuseppe Casetta, abate generale di Vallombrosa, e anche a lei buon lavoro. Grazie padre.
Grazie, arrivederci.
Salutiamo l'abate di Vallombrosa, mentre Salutiamo invece il nostro terzo ospite, Monsignor Domenico Sigalini, Vescovo di Palestrina, Assistente Nazionale dell'Azione Cattolica. Monsignor Sigalini, grazie per essere con noi, anche a lei.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, noi vogliamo commentare con lei, abbiamo dato all'inizio di questa nostra trasmissione un breve cenno alla situazione difficile, per esempio, con gli incendi che in questi giorni sta vivendo la Sicilia. Ebbene, la Presidenza dell'Azione Cattolica di Trapani poco fa ha espresso preoccupazione dopo gli incendi che hanno distrutto centinaia di ettari di boschi, macchia mediterranea, coltivazioni, vigneti, soprattutto nella zona del Trapanese, tra cui la riserva naturale dello Zingaro, una zona bellissima. E l'Azione Cattolica di Trapani invita ad una reazione forte della società civile perché si dica basta all'escalation degli attentati incendiari e si mettono in pratica tutte le azioni di prevenzione e i sistemi di sicurezza perché mai più la natura venga devastata. In queste poche righe, Monsignor Sigalini, l'Azione Cattolica di Trapani esprime veramente concetti molto duri, molto forti, che chiamano in causa diverse responsabilità.
Certo, perché questo mondo che Dio ci ha dato ce l'ha proprio affidato e quindi non possiamo dilapidarlo, non possiamo assolutamente degradarlo come stiamo facendo in questo tempo. Qui però le cause sono moltissime e io parto da quelle più determinanti, che sono quelle che riguardano il nostro habitat naturale che continuamente diventa sempre più precario, dovuto a tutto il nostro modo di vivere, a tutte le emissioni di gas, eccetera, eccetera. Qui bisogna che cominciamo a credere in maniera seria, a prendere in mano le carte, perché ci sono fior di scienziati che stanno studiando questo degrado che sembra assolutamente non sia limitabile in questo tempo. Stiamo andando verso proprio una devastazione della natura e quindi già questo è una responsabilità più ampia del singolo, della persona. L'altro, e quindi ci richiama noi cristiani come collaboratori di Dio nella creazione. Siamo sempre stati chiamati ad essere collaboratori e questo lo dobbiamo portare avanti ancora, perché senza questa creazione pulita, organica, fatta bene, noi non riusciamo a vivere e ci portiamo dentro anche del male interiore.
Monsignor Sigalini,
è anche la responsabilità personale. Io sono nella regione del Lazio, non posso non vedere questi incendi che avvengono nei nostri boschi, che sicuramente sono stati fatti da persone, da qualche persona arrabbiata con qualcuno che vuole sfogare la sua rabbia lanciando pezzi di fuoco o bombette che fanno incendi, per cui questa è una sciagura che ci portiamo noi perché abbiamo mancanza di questa coscienza. L'altro elemento, e mi pare che ci sia tanto personale da parte dello Stato che si preoccupa, deve esserci però una organizzazione più capillare di questa presenza, ma soprattutto vorrei dire una partecipazione della gente a questo obiettivo. Perché io ho anche incontrato dei giovani di alcuni paesi in cui ho detto, per esempio, ragazzi, voi sapete che sempre in questo tempo arriva qualcuno a quest'ora del pomeriggio, perché sono sempre le stesse ore, che viene a incendiare. Ma voi non potete mettervi lì a vigilare, a fare un po' di... E questi dicono, sì, noi ci siamo anche messi, però ci siamo sentiti dalla gente che siamo stati noi a incendiare perché volevamo fare questa cosa qui. Quindi se non c'è un desiderio della comunità cristiana, una capacità di intesa su queste politiche di attenzione al territorio, poi possiamo invitare anche lo Stato a fare di più la sua parte, possiamo invitare tutte le persone che sono stipendiate per i boschi a fare veramente il loro lavoro e non a starsene in ferie, soprattutto in questo tempo, eccetera, eccetera.
Monsignor Sigalini, la Chiesa condividerebbe, secondo lei, punizioni esemplari per chi viene preso ad appiccare incendi nei boschi?
Ma secondo me, se queste sono esemplari e sono fatte per tutti, sì. Io per esempio qualche volta dico anche in preghiera, Signore, aiuta queste persone a pagare per il male che hanno fatto, dove il pagare evidentemente non è una maledizione, ma può essere anche una cosa economica, ma non può essere lasciato tranquilla una persona che fa questi danni, che tra l'altro poi mettono in pericolo anche la vita delle persone. Qui c'è di mezzo anche la vita, non soltanto il verde o qualcosa di ecologico o qualcosa di poetico, che pure ha il suo valore. C'è di mezzo anche la vita delle persone. Quindi se c'è di mezzo anche quella, si può anche intervenire in maniera punitiva, sempre nella giustizia, ci mancherebbe, e non deve essere popolare, ma deve essere fatta con i criteri tipici della giustizia che noi abbiamo.
Alcune associazioni di consumatori prevederebbero addirittura di mettere una taglia sui piromani.
Beh, il problema della taglia è un problema di scarsa civiltà, secondo me, perché vuol dire che ancora dobbiamo ricorrere a metodi che non guardano in faccia le persone, che non tengono conto delle situazioni concrete in cui ci si trova, che non guardano fino in fondo la responsabilità. Insomma, io su quello sarei un po' più cauto, però un intervento della giustizia in termini esemplari è importante.
Monsignor Sigallini, da un punto di vista di dottrina ecclesiale, è un peccato quello di incendiare un bosco. Ecco, da questo punto di vista, che riflessione?
È un peccato anche se non c'è pericolo per la vita, perché si rovina una parte della natura che è essenziale all'equilibrio della vita delle persone. Quindi se io intervengo contro l'equilibrio della vita delle persone, come questi incendi stanno facendo, non so, vi ricordate quelli della Grecia di alcuni anni fa, vi ricordate tanti altri ancora più gravi, siamo proprio di fronte a una situazione di emergenza del modello della vita, del modo di vivere, dei bambini, dei giovani, dei ragazzi, delle persone adulte che hanno il diritto di poter avere una serenità nel contatto con la natura. Questo attentato sicuramente allora è anche una colpa morale.
E questo sarebbe un peccato che avrebbe grande consenso, aggiungo io, a livello di opinione pubblica, perché si va a colpire un bene comune.
Io penso di sì, perché c'è di mezzo il famoso bene comune, ma c'è di mezzo anche la serenità e la godibilità della vita. Il Signore ci ha dato un creato perché fosse godibile, perché nel suo giardino noi potessimo immaginare il suo volto di amore e la sua gentilezza, il suo starci a cuore, no? Eppure invece noi in questa maniera proprio, è un'opera satanica quasi, direi, non esageriamo, però io sono convinto che c'è dentro del male più grande di noi in tutti questi atteggiamenti in cui le persone si scaricano la rabbia facendo del male agli altri.
Grazie a Monsignor Domenico Sigallini, Vescovo di Palestrina e Assistente Nazionale dell'Azione Cattolica. Anche a lei buon lavoro.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, avete ascoltato le parole di Monsignor Sigallini. Appiccare fuoco a un bosco può essere anche, senza voler esagerare, un'azione satanica. Noi ci fermiamo con questa riflessione. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.